Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati in questo spazio dedicato alle domande, alle vostre domande che rivolgiamo al sacerdote. Quest'oggi ci è giunta una domanda da Adelaide. Ave Maria, mio marito è morto recentemente in un tragico incidente stradale. Sono ormai passate diverse settimane e non l'ho mai sognato. Sto pregando e facendo pregare per lui, per la sua anima, ma vorrei tanto avere sue notizie. Ho saputo che ci sono persone che parlano con le anime dei defunti. La Chiesa è contraria a queste pratiche? Grazie della vostra risposta. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e bentrovati. La domanda di oggi ci dà l'occasione di fare chiarezza su un tema che fin dai tempi antichi ha richiamato l'attenzione degli uomini. Prima di rispondere direttamente alla domanda di Adelaide, quindi dovremo innanzitutto chiarire che il Signore è contento che noi abbiamo contatti con i nostri cari defunti, ma dobbiamo farlo nel modo giusto. E per questo, prima di tutto, andremo a vedere che cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica riguardo alla comunione con i defunti. Ci sono infatti due punti che parlano proprio di questo. Il primo punto è il numero 958. E quindi qui è scritto che la Chiesa, di quelli che sono in cammino, riconoscendo benissimo questa comunione di tutto il corpo mistico di Gesù Cristo, fin dai primi tempi della religione cristiana ha coltivato con una grande pietà la memoria dei defunti, e poiché santo e salutare è il pensiero di pregare per i defunti, perché siano assolti dai peccati, ha offerto per loro anche i suoi suffragi. Quindi la nostra preghiera per loro può non solo aiutarli, ma anche rendere efficace la loro intercessione in nostro favore. Il secondo punto è il numero 959, che riguarda l'unica famiglia di Dio. Dunque, tutti noi che siamo figli di Dio e costituiamo in Cristo una sola famiglia, mentre comunichiamo tra di noi nella mutua carità e nell'unica lode della Trinità Santissima, corrispondiamo all'intima vocazione della Chiesa. Adesso entriamo invece nella domanda, nella quale si chiede se vi possano essere altre comunioni con loro, con i defunti, ad esempio mediante rivelazioni, locuzioni, apparizioni, e quindi se si possa entrare in comunione con loro attraverso dei mezzi sensibili. È vero che ci sono delle persone che affermano di essere capaci di mettere in contatto i defunti con i propri cari, ma dobbiamo prestare molta attenzione. Anche se possono essere talvolta anche animate da buona fede, questo non significa che tutto quello che dicono sia corrispondente al vero. Infatti, può trattarsi di persone sensitive, le quali non si mettono affatto in contatto con i defunti, ma con la psiche delle persone che si rivolgono a loro, quindi a un contatto non con i defunti, ma con le persone che gli si trovano dinanzi, e quindi dicono parole consolatorie, che in genere non hanno nessun sapore evangelico. Può trattarsi talvolta di persone che non si rendono neanche conto di mettersi in contatto con la psiche degli altri, di chi si trovano dinanzi, e scambiano tutto questo per contatto con i morti. Però può anche succedere che alcuni si mettano realmente in contatto con degli spiriti. E qui bisogna prestare molta attenzione, perché in questo caso ci troviamo dinanzi ad un contatto con l'occulto, perché anche indirettamente si possono stabilire contatti con i demoni. Infatti, quando si disobbedisce a Dio in maniera così delicata, è facile poi che ci si sottoponga, anche senza volerlo, agli inganni del nostro avversario. Si dice questo perché di fatto non ci sono mezzi che possono metterci in contatto con i nostri defunti. Come potrebbero i nostri defunti usare mezzi sensibili se il loro corpo è disfatto ed ormai è cadavere, se le anime sono separate dai corpi, e quindi le anime si trovano in un'altra dimensione, ma i corpi, sono inermi, non hanno la possibilità di, appunto, di operazioni sensibili. Le anime non hanno il potere di attuare qualche loro apparizione o di sentire le loro voci attraverso la vibrazione dell'aria. Quindi le anime dei defunti non possono fare questo. Invece questo potere ce l'hanno i demoni. Allora, per evitare che noi cadiamo nelle loro mani, Dio ha dato delle proibizioni e infatti ha detto che questi contatti sensibili non devono avvenire. E troviamo queste prescrizioni nella Sacra Scrittura. E qui abbiamo almeno due episodi riguardanti la possibilità di avere contatto con i morti. Il primo episodio ci è narrato nel libro di Samuele. Si legge infatti che Saul aveva dapprima scacciato tutti i maghi, gli indovini, i cartomanti da Israele. Però poi, quando venne meno la presenza di Samuele, egli volle evocare il suo spirito e per questo andò da una negromante, la quale, invocando questo spirito, trovò che dal fondo della caverna comparve una figura che predisse a Saul che avrebbe perso la battaglia. Il testo della Sacra Scrittura è il primo libro di Samuele 28:7-25. Sant'Agostino nel commentare questo passo della Sacra Scrittura, senza mezzi termini, dice che quello non era lo spirito di Samuele, ma frutto dell'intervento del demonio, che, come ricorda la Sacra Scrittura, per ingannare gli uomini si traveste anche da angelo di luce. Di fatto, evocando gli spiriti, si invocano i demoni. E Dio non può permettere che le anime dei defunti compaiano quando ha severamente proibito di attuare simili contatti. Questa è anche la persuasione di San Tommaso, il quale scrive: tutte le divinazioni fatte con l'invocazione del demonio sono illecite per due motivi. Primo, per l'origine di queste divinazioni, che consistono in un patto stabilito col demonio, col fatto stesso della sua invocazione. E questo è assolutamente illecito. Sarebbe poi anche più grave se uno offrisse sacrifici in onore del demonio invocato. Secondo punto, sempre di San Tommaso, per le conseguenze che ne derivano. Quindi non bisogna fare le divinazioni per le conseguenze. Infatti il demonio, il quale mira alla perdizione degli uomini, anche se in questi responsi dice qualcosa di vero, tende ad abituare gli uomini a credere in lui, e così mira a condurre a cose che sono dannose per la salvezza. Infatti è peccato farsi istruire dal demonio, quando è sempre pronta per noi la Sacra Scrittura. Allora vediamo come la volontà del diavolo è di sua natura confermata nel male, e anche se talvolta compie un atto buono, tuttavia egli non lo compie con rettitudine, ma per ingannare. È vero che a volte, sull'esempio di Cristo, gli esorcisti interrogano il demonio, e lo stesso aveva fatto Cristo una volta quando gli chiese quale fosse il suo nome. Ma una cosa è interrogare il demonio che spontaneamente si presenta, o quando c'è appunto un mandato, nel caso dell'esorcista. E allora lì il demonio può rispondere. E talora queste cose sono lecite per l'utilità che altri ne traggono, specialmente quando si può costringere per virtù divina a dire la verità al demonio. Invece un'altra cosa è invocarlo per ottenere da lui la conoscenza di cose occulte. Ecco, lì ci si mette veramente in pericolo. Dunque, tutte le informazioni che i nostri morti potrebbero comunicarci sono già tutte contenute nella Sacra Scrittura. Loro non hanno nulla di nuovo da dirci. E allora possiamo citare un altro passo, che troviamo nella parabola evangelica del ricco Epulone, il quale domanda ad Abramo di mandare qualcuno dall'aldilà per avvisare che l'inferno c'è e che i suoi si ravvedano in base a tali rivelazioni. Da questo conosciamo bene la risposta e il proseguio del Vangelo. Abramo infatti rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E allora il ricco Epulone replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». E ancora Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». Infatti, gli uomini non sono persuasi neanche dopo la risurrezione di Gesù. Allora, se i morti potessero comunicare sensibilmente con noi, ci direbbero: «Fidatevi di Dio, fidatevi dei suoi precetti, dei suoi divieti, perché in tutte le varie comunicazioni non siamo noi a comunicare con noi, ma i vostri nemici, i vostri avversari, che sanno travestirsi da angeli di luce». Mentre dunque le comunicazioni di carattere sensibile ci portano nella direzione della soggezione ai demoni, un'altra pratica che invece ci insegna la Chiesa è quella della preghiera, dei suffragi, i quali invece ci portano a cercare i nostri morti in Dio, attirandoci così la sua e la loro benedizione. Bisogna partire da quello che Dio ha detto, già nell'Antico Testamento, e che poi ha successivamente vietato, ecco come successe con Saul. D'altra parte, i nostri morti, appena vanno nell'altra vita, nell'altra dimensione, si trovano o all'inferno, ecco, e da questo possiamo chiedere al Signore di liberarci, facendo una vita santa, una vita di grazia, oppure in purgatorio, e infine, per coloro che vivono santamente, nel paradiso. Allora dobbiamo constatare questo, che se le anime hanno vissuto una vita in disgrazia, se hanno vissuto male, se non si sono convertiti nemmeno nell'ultimo momento della loro vita, per loro c'è l'inferno. E se vanno all'inferno non è possibile alcuna comunicazione. E quelle che invece crediamo comunicazioni con i defunti, se non sono inganni della nostra psiche, possono essere inganni del maligno. Quelli invece che sono in purgatorio, talvolta per disposizione divina, possono avere dei contatti con i propri cari, che stanno ancora qui, i quali possono pregare per loro, infatti, a volte ci sono delle storie, dei racconti di anime del purgatorio che in qualche modo entrano in comunicazione con i propri cari per chiedere suffragi, per chiedere preghiere. Ugualmente, quelli che si trovano in paradiso non possono avere contatti diretti con noi se non stabilito diversamente da Dio. Allora si possono avere visioni o apparizioni di santi. Ma questo non è nell'ordinario e soprattutto non è ricercato da chi si trova sulla terra, ma sono delle permissioni divine, e anche per quanto riguarda le anime del purgatorio. Sono permissioni divine, permissioni per avere dei suffragi. Quindi la nostra carità più grande che possiamo fare per i nostri defunti è quella di offrire preghiere, di offrire sante messe, di offrire penitenze. E su questo, allora, come già detto, dobbiamo fare riferimento alla Sacra Scrittura, perché solo Dio sa quello che avviene nell'aldilà. E attraverso la Sacra Scrittura ci ha già dato tutte le informazioni sufficienti a questo scopo. Il pericolo grave, e del quale invece non ci si rende veramente conto, è che senza volerlo, nel contattare i defunti, si possa rimanere soggiogati allo spirito dell'inganno. Purtroppo, e questo dobbiamo dirlo e si constata ogni giorno, venendo meno la fede, le persone, anziché darsi da fare per fare suffragi per i loro cari, si perdono in altre pratiche e lasciano i loro cari senza alcun vero aiuto. Allora qui vediamo l'arte del demonio, qui vediamo la sua arte dell'inganno, il quale non vuole che noi preghiamo per gli altri, ma per questo ci distoglie facendoci trovare altre vie, altre strade. Si può capire il desiderio di poter, di voler sentire i propri cari, ma essi vivono in Dio e pertanto non hanno altre cose da comunicarci se non quelle che comunica Dio. Eventualmente, se ci fosse un bisogno particolare, Dio permetterà loro di darci dei segni, di darci dei segnali, ma non dobbiamo essere noi ad andare alla loro ricerca. Il nostro compito, come già detto, è quello di pregare. E allora dobbiamo appunto stabilire con i defunti i contatti che ci vengono indicati dalla Chiesa. Preghiere, celebrazioni di sante messe, elemosine, visita ai cimiteri. Niente quanto queste pratiche è capace di dare un autentico conforto alle loro anime. E non di rado capita che Dio stesso, attraverso qualche grazia, ci manifesti il gradimento suo e delle anime per cui abbiamo fatto il suffragio. Ecco, allora qui dobbiamo essere veramente attenti. Collegata poi a questa risposta, troviamo anche quello che riguarda l'astrologia e la divinazione. Si trovano infatti sullo stesso piano. È sempre un modo per ricercare di avere delle notizie su un qualcosa che ci è occulto, che non ci è presente, che non ci è manifesto. Allora, il Catechismo della Chiesa Cattolica ancora non distingue tra astrologia seria o meno seria e quindi insegna che tutte le forme di divinazione sono da respingere. Ricorso a Satana o ai demoni, evocazione dei morti o altre pratiche che a torto si ritiene che svelino l'avvenire, ecco, come la consultazione degli oroscopi, l'astrologia, la chiromanzia, l'interpretazione dei presagi e delle sorti, i fenomeni di veggenza, il ricorso ai medium, occultano una volontà di dominio sul tempo, sulla storia ed infine sugli uomini, ed insieme un desiderio di rendersi propizie le potenze nascoste. Ecco, tutto questo, dice il Catechismo, sono in contraddizione con l'onore e il rispetto, congiunto a timore amante, che dobbiamo a Dio solo. Questo lo troviamo al Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 2116. Quindi tutte queste forme sono da respingere. L'astrologia, poi, è un metodo molto antico di divinazione, di cui una sua forma popolare è l'oroscopo. Per molti è una moda, un gioco, ma per altri invece è realtà. Per costoro è triste osservare come facciano dipendere le loro decisioni dalla lettura del segno zodiacale. Questo è praticato soprattutto da gente secolarizzata che si crede intelligente per il fatto di non credere in Dio, oppure di non praticare la religione, o se anche credono in Dio, magari che possono essere più bravi, migliori di Dio, nel far sapere agli altri il proprio futuro. C'è una forma anche di superbia in questo, no? E allora dobbiamo ricordare quanto dice San Paolo. Mentre essi si dichiaravano sapienti, sono diventati degli stolti. E allora la Chiesa, fin dai tempi antichi, condannò l'astrologia ed ogni segno, ogni pratica di divinazione. Il Concilio di Toledo si espresse in questo modo: se qualcuno pensa che si deve credere all'astrologia, sia anatema. E il Concilio si riferiva alla mentalità abbastanza diffusa secondo la quale le azioni umane si dovevano imputare agli astri e, in definitiva, a Dio. Allora, in questo modo, noi neghiamo la libertà dell'uomo, come se l'uomo fosse influenzato da una qualcosa di esterno nel compiere i suoi atti. Allora, questo avviene soltanto nei casi in cui ci siano delle possessioni, delle vessazioni, ma non in stato normale. Quindi gli astri o quello che ci accade intorno non può influenzare la nostra libertà. E per questo Sant'Agostino osservò che gli astrologi pretendono che vi sia nel cielo la causa inevitabile del peccato. Sono Venere o Saturno o Marte che ci hanno fatto compiere questa o quell'azione, volendo che sia senza colpa l'uomo, che è carne e sangue e verminosa superbia. E la colpa ricada su colui che ha creato e regge il cielo e le stelle. E ancora bisogna riconoscere che quando gli astrologi dicono il vero, ciò avviene sotto una ispirazione occultissima che le anime umane subiscono senza saperlo. E siccome ciò avviene allo scopo di ingannare gli uomini, è opera di spiriti immondi e seduttori, ai quali è permesso di conoscere alcuni dati veri sulle cose temporali. Per questo il buon cristiano deve guardarsi dagli astrologi e da tutti coloro che esercitano l'arte divinatoria, specialmente se predicono il vero, affinché la sua anima non venga irretita da essi mediante il commercio con i demoni, in un'intesa con questi. Allora vediamo come i santi e la Chiesa ci dicono ancora una volta di non praticare queste arti perché sono arti del demonio, arti ispirate dal diavolo. E per questo allora bisogna allontanarsi da queste pratiche e da chi le pratica, appunto. Anche se è vero che i corpi celesti in qualche modo possano esercitare un influsso sulla natura, noi pensiamo alla luna, la quale si deve guardare quando c'è la semina, quando c'è la raccolta o quando si travasa il vino. I contadini hanno sempre visto l'andamento della luna. Quindi tutto questo può influire, insieme con altri fattori meteorologici, anche sull'umore delle persone, ma non possono esercitare un influsso diretto sull'intelletto e sulla volontà. Ecco, lì gli unici responsabili siamo noi, non sono gli astri. L'astrologia scientifica, con le sue grossolane classificazioni secondo le costellazioni, non è mai in grado di dare un oroscopo veramente individuale per ogni singola persona, osservava giustamente il Pesce. Le posizioni delle stelle per tutti coloro che sono nati approssimativamente nello stesso tempo sono le stesse, il che dovrebbe condurre allo stesso oroscopo e di conseguenza allo stesso destino per tutti coloro che sono nati nello stesso mese o nello stesso giorno. Decine di persone hanno lo stesso oroscopo di Napoleone, di Goethe, Gandhi. Ma chi di loro ha avuto gli stessi talenti o lo stesso destino? Allora, questo non è vero neppure per i gemelli, anche se sono nati lo stesso giorno. Quindi i corpi celesti non possono essere la causa diretta degli atti del libero arbitrio. Le potenze sensitive ubbidiscono alla ragione. Questa inclinazione non impone alcuna necessità al libero arbitrio, ma l'uomo può agire contro l'inclinazione che noi abbiamo verso determinate cose, quindi anche verso il male, appunto. Se quindi uno si serve dell'osservazione degli astri per prevedere il futuro o anche per predire con certezza gli avvenimenti umani, ciò è dovuto ad un'opinione falsa e menzognera. E allora qui interviene l'opera del demonio. Perciò tale divinazione è superstiziosa e illecita. Se invece uno si serve dell'osservazione degli astri per prevedere fenomeni che sono causati dai corpi celesti, quali la siccità, la pioggia e simili, allora la sua divinazione non è né illecita né superstiziosa. Quindi questi astri, come abbiamo visto la luna, possono incidere nel loro movimento anche sulla natura. Questo è possibile, ma non sulla libertà dell'uomo. Quindi per questo è illecito seguire gli oroscopi e seguire tutte queste forme di divinazione. Per questo, dopo aver ascoltato quello che ci dicono i santi e quello che ci dice la Chiesa, cerchiamo soltanto ciò che è lecito. E quindi anche in questo, anche nell'ascolto, nel ricercare il bene per i nostri cari, in particolare per i nostri cari defunti. Facciamo dire delle sante messe, facciamo delle preghiere, facciamo delle penitenze per il loro suffragio, in modo che possano presto essere liberati dal purgatorio, in modo che possano presto godere della visione beatifica. Il tempo a nostra disposizione è terminato e ringrazio tutti per l'ascolto. Ave Maria.